Oggi abbiamo un ospite veramente d'eccezione, si tratta di Massimo Polidoro, che io leggo qui nell'introduzione al libro che ha scritto da poco, pubblicato La scienza dell'incredibile, come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai, questo è il titolo del libro, collana Urra. Massimo Polidoro, il più celebre indagatore di misteri e smascheratore di inganni al servizio della scienza, ci conduce a esplorare uno dei bisogni più antichi e misteriosi dell'uomo, che è quello di credere. Massimo Polidoro, grazie davvero per essere con noi quest'oggi.
Grazie a voi, è un piacere.
Se non sbaglio, nel libro tu parli anche di Conan Doyle.
Pur
essendo l'autore di celebri romanzi in cui si sottolinea l'aspetto, diciamo, della spiegazione scientifica, eppure tu ci racconti nel libro che invece era un fautore convinto dello spiritismo. E questa stranezza come si spiega?
Beh, questo è proprio l'esempio, se vogliamo, più classico del fatto che certe credenze, spesso anche assurde, Conan Doyle era arrivato a credere all'esistenza delle fate perché aveva visto delle fotografie scattate da due bambine che avevano fatto delle foto dei disegni e dei ritagli di fatine che poi avevano messo in giardino, ma lui le aveva prese per autentiche, aveva scritto un libro intero dedicato alle fate. Beh, questo è proprio un caso che ci dimostra come l'intelligenza di una persona, perché Conan Doyle indubbiamente era intelligente per aver creato una figura come quella di Sherlock Holmes, immortale, no? Non si può essere persone sicuramente sprovvedute, però nonostante questo il bisogno di credere, nel suo caso, no? Dicevamo prima quanto a volte un bisogno forte può portare a rendere ciechi di fronte alle prove. Nel suo caso la perdita del figlio nel primo conflitto mondiale lo aveva condotto a credere appunto ad alcuni medium che gli avevano promesso di poter parlare ancora con il figlio, e alla fine era diventato proprio uno spiritista. E in questi casi c'è poco da fare. Insomma,
ecco, c'è poco da fare, perché sì. Nel libro, giustamente il titolo è un programma, no? Come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai. Tra queste peggiori mi pare di capire chi vede complotti ovunque, è chi compie atrocità pensandosi nel giusto, no? Ma davvero non muoiono mai? Non c'è nessuna possibilità? C'è un atteggiamento, in questo caso, fatalistico?
No, non è tanto un atteggiamento fatalistico, nel senso che bisogna continuamente lavorare per cercare di diffondere più che altro un modo di pensare, no? Critico, basato sui fatti e non sulle emozioni, sulle reazioni impulsive, perché è quello che poi è alla base di tante di queste credenze. Richiede impegno, richiede fatica, perché lo sappiamo tutti, quando magari ci capita di andare a un pranzo, a una cena di famiglia e ritroviamo il vecchio zio complottista che non vediamo da tempo e lo sentiamo dire delle cose assurde, è difficile, no? Mantenere la calma, restare lì, sorridere, ascoltare. Ci verrebbe da dire, ma guarda che queste cose sono delle fesserie, sono state smontate. Invece questo atteggiamento è quello che rischia poi di rafforzare ancora di più le convinzioni di queste persone, perché si sentono ancora di più speciali, no? Si sentono ancora di più quasi attaccate per le loro credenze.
Quindi
dicono, vedi, allora ho ragione.
Non vanno sfidate queste persone?
Non vanno sfidate, vanno in qualche modo, bisognerebbe cercare di ragionare con loro, cosa che è molto difficile, perché le convinzioni che hanno non arrivano attraverso un ragionamento, arrivano attraverso una reazione, arrivano perché le fanno sentire più sicure magari o più rassicurate davanti a certe situazioni inquietanti. Vanno però ascoltate, perché è profondamente vero che spesso c'è proprio un disagio di qualche tipo, c'è il fatto di non sentirsi ascoltate, di sentirsi in qualche modo emarginate. Allora provare ad ascoltarle può essere il primo passo. Certo, non è sempre possibile e tante volte non c'è proprio niente da fare, perché c'è un rifiuto totale dei fatti ed è quasi un peccato, no, vedere certe persone che magari sono anche amiche, sono anche state importanti per noi, perse dietro convinzioni che non hanno nessun valore reale.
Ecco, Massimo Polidoro, da come ci stai parlando si ha la netta impressione che tu stai parlando di persone che hai di fronte a te, insomma, no? Che vedi dei volti. Però è anche vero che nel nostro paese chi vede complotti forse qualche volta ci azzecca, non lo so.
Questa è la cosa importante, perché complotti e cospirazioni non è vero che non esistono, ci sono state, ci sono ancora, ce n'è in continuazione. Il problema è saperle riconoscere, il problema è avere gli strumenti critici per capire se c'è davvero una macchinazione di qualche tipo, e purtroppo, come vi ripeto, ce ne sono state, ce ne sono tantissime, o se la nostra è una fantasia che non ha nessun fondamento, perché altrimenti rischiamo di inseguire i mulini a vento, certo, anziché impegnarsi a contrastare quelli che sono davvero i danni che creano non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Pensiamo semplicemente alle compagnie del tabacco o degli inquinanti che cercano di alterare i fatti sui danni che producono alla salute, al pianeta, per poter continuare a fare i loro interessi.
I complotti esistono, però diciamo bisogna fare attenzione a non prendere lucciole per lanterne. Ecco, ma quando tu leggi sul giornale, io Repubblica, nel momento in cui stiamo facendo questa registrazione, la veggente sparita insieme alla sua Madonna, la veggente di Trevignano. Ora, non vorrei andare in cose antipatiche e ferire la sensibilità di qualcuno, però non c'è un po' da scoraggiarsi, insomma, che ancora nel 2023 siamo di fronte alla Madonnina che piange magari lacrime di sangue di maiale, almeno così pare, insomma.
Sì, è vero, verrebbe proprio da scoraggiarsi, perché sono storie che si ripetono continuamente, sono sempre uguali, c'è sempre qualcuno che approfitta del bisogno di credere di tante persone, tanti che vogliono credere a queste cose nonostante gli si spieghi e gli si dimostri che sono degli inganni magari, o che sono addirittura delle truffe. Fa parte della natura umana, è un po' quello che cerco di raccontare nel libro, cioè se noi non ci abituiamo, insomma, a sviluppare, e bisognerebbe farlo a scuola già dall'inizio, no? A sviluppare quella mentalità critica, quell'atteggiamento scientifico che ci aiuta a fare le domande giuste, a non fidarci di qualcosa solo perché magari sembra farci star meglio in quel momento, continueranno a esserci queste vicende, queste storie, non si estinguono.
E a questo punto ascoltiamo una canzone, poi riprenderemo la nostra intervista a Massimo Polidoro, che, lo ricordo, ha cofondato con Piero Angela il CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Continueremo la nostra riflessione prendendo spunto dal suo più recente saggio, dal titolo «La scienza dell'incredibile, come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai». Dopo questa canzone torniamo a parlare con Massimo Polidoro, lo ricordo, autore del saggio appena uscito La scienza dell'incredibile. A proposito di scuola, perché poi forse si deve partire da lì, il recente tentativo di bloccare la ricerca sull'intelligenza artificiale va nella direzione giusta oppure come la vedi?
Non è semplice dare un giudizio, anche perché bloccare la ricerca, bloccare il progresso è qualcosa che è un po' un'utopia, nel senso che si possono fare tutti gli appelli che si vogliono, ma certo è che serviranno delle regole, serviranno dei punti di fermi, no? Ci vorranno anche dal punto di vista etico dei punti oltre i quali diventa difficile poi accettare, no, che si riesca ad andare, però pensare di poter bloccare il progresso con un appello o con una legge, temo che non ci aiuterà a capire meglio e ad adattarci meglio alla situazione e al mondo che cambia sempre più velocemente.
Nel libro tu parli anche del rapporto a volte complicato tra religione e scienza. C'è la possibilità di andare avanti insieme al di là delle differenze, insomma, forse anche di tipo esistenziale, non so. Cosa ne pensi?
Lì si tratta, come dire, di due mondi effettivamente diversi, nel senso che la scienza si basa su prove oggettive, sull'esame dei fatti in maniera oggettiva, verificabile, e la religione si basa su una fede soggettiva, quindi su, dico, una scelta, ma comunque un sentire personale, individuale, dove non c'è bisogno o non è richiesta la prova scientifica, no? Se quindi lo scienziato, che nel suo lavoro si basa sulle prove di laboratorio per ottenere i risultati dei suoi esperimenti, nella sua vita privata, personale, sente la necessità, il bisogno di credere a qualcosa di non scientifico, di sovrannaturale, beh, di persone di questo tipo sicuramente ne esistono. Certo è che nel passato la scienza è spesso stata ostacolata, se non addirittura rallentata in maniera fortissima, dai dogmi, no? Che possono appartenere a una religione anziché a un'altra, dove Galileo è il più eclatante. Ma
però anche Galileo era un credente, lo era Newton. Certo. E evidentemente c'è la possibilità che la religione non diventi un ostacolo, no, ma paradossalmente possa in qualche maniera convivere e forse anche essere di stimolo, non so a che livello, insomma, per quel che riguarda la ricerca scientifica, non so.
Ma certo che c'è la possibilità che può convivere, dipende dalla religione, però non dalla scienza. La scienza fa il suo percorso, certo, la sua strada di scoperta, sta alla religione non imporre dogmi e divieti che limitino la conoscenza, perché alla fine la scienza è questo, è solo conoscenza, è solo sapere le cose, non è tecnologia. La tecnologia è l'applicazione di quello che si scopre facendo delle domande, cercando di andare a trovare delle risposte. Molto spesso quello che è successo invece era che non si volevano conoscere certe risposte perché andavano a contrastare le credenze del dogma. Ecco, quindi se la religione accetta il fatto che le scoperte potrebbero contraddire quelle che sono alcune delle sue certezze, la convivenza può senz'altro esserci.
Anche perché, come spiegava Galileo, certe certezze sono in realtà delle costruzioni un po' artificiose, insomma, no? Un certo modo di approcciarsi ai testi antichi manca forse anche di quegli strumenti culturali che permettevano a Galileo, per esempio, di poter essere un credente e nello stesso tempo di essere un propugnatore del metodo scientifico, insomma. Forse c'è anche una cattiva teologia, ecco, da un certo punto di vista.
Diciamo che probabilmente nella cultura contemporanea non ce n'è quasi nulla, probabilmente. Basta sentire quello che dicono, soprattutto, non so, paesi come gli Stati Uniti, dove c'è anche una reazioni quasi fondamentaliste quando si toccano temi religiosi, e dove però contemporaneamente c'è anche un forte sviluppo scientifico, ma sono due mondi che lì praticamente non si parlano nemmeno, no? Quindi è molto difficile trovare questo equilibrio alla fine.
Ci sono autori atei che hanno reagito e reagiscono in maniera vibrante, diciamo, no? E forse anche a volte anche in maniera un po' aggressiva. Mi pare che invece tu dici nel libro non c'è bisogno di, come dire, di essere necessariamente aggressivi nella propria convinzione di ateo o comunque di laico. Però forse è anche il contesto che porta a certe contrapposizioni.
Certo, bisogna sempre cercare di capire dove e perché avvengono certe cose, di fronte a ingiustizie, di fronte a a situazioni che scatenano addirittura guerre, repressioni. È difficile essere, no, sereni e dire no, vabbè, ma restiamo amici. Ci sono anche reazioni molto forti. Bisognerebbe provare a ragionare su questi temi, che sono sicuramente emotivamente molto coinvolgenti, facendolo in maniera ragionevole, però non è sempre facile.
Certo, pensando a quelli che possono essere obiettivi che abbiamo tutti in comune, credenti e non credenti, forse salvare il mondo potrebbe essere un buon obiettivo, insomma.
Esatto, cioè una volta che si trovano degli obiettivi superiori, no, che possono interessare tutti, come proprio quello della, del futuro del nostro pianeta e della vita su questo pianeta, forse dovremmo riuscire a mettere da parte, no, le cose che ci dividono per trovarci tutti quanti su questi.
Allora, però, per aizzarti e quindi aumentare l'audience, quando tu senti delle inchieste in certe chiese americane, insomma, no, chiedi ai giovani e meno giovani, ma tu credi nella possibilità che ci sia un deterioramento dell'ambiente, no, causato dall'uomo, e questi rispondono: ma io non ci credo, ma anche se fosse così, comunque poi verrà Gesù e risolverà il problema?
Qui
allora lì ti arrabbi.
Cascano le braccia più che altro, perché
hai sentito una roba del genere?
Mi è capitato soprattutto in America, sì, di sentire cose di questo tipo, ma per fortuna non tanto dai ragazzi, ma da persone adulte, devo dire, perché questo vuol dire mettere la testa sotto la sabbia e far finta che i problemi non esistano.
Sì. Senti, un tuo parere sui giovani?
I giovani sono sicuramente, come dire, il nostro futuro e la nostra speranza, e il fatto che si prendano molto a cuore i problemi ambientali in questo momento, anche se è sempre più difficile riuscire a parlare di fronte alle tante emergenze che ci troviamo ad affrontare, è qualcosa che fa ben sperare, perché alla fine sono loro che erediteranno un pianeta che si trova davvero su una china in discesa, dove diventerà sempre più difficile fermare quello che sta succedendo.
E siamo ormai arrivati alla conclusione di questa interessante intervista, credo. Abbiamo preso spunto da un libro appena uscito, La scienza dell'incredibile, come si formano credenze e convinzioni e perché le peggiori non muoiono mai. Grazie davvero allora Massimo Polidoro per essere stato in nostra compagnia, e magari a risentirci,
a
una prossima occasione.
Volentieri, arrivederci.